festa dell'Immacolata è davvero per il nostro paese una grande festa. In vario modo cerchiamo un po' di onorare questa memoria di Maria, anche se facciamo poi un po' fatica a capire il senso di questa festa. Ma intanto la cosa su cui vorrei tornare a fare una breve precisazione è che Maria viene concepita da una famiglia che si chiama Anna e Gioacchino, nomi che ci sono anche abbastanza familiari, perché alcuni di noi portano anche questi nomi. E lo volevo sottolineare questo aspetto, perché se no c'è il pericolo che sembra che Maria arrivi così, che non abbia una storia, che non ci sia tutto un percorso dove Dio si è impegnato nel rispetto della libertà dell'uomo, e con fatica, con pazienza, la figura di Maria emerge come frutto di questa lungo percorso. Percorso che ci diceva la liturgia di questa festa, di questa solennità, parte da lontano, parte da Adamo ed Eva. E da quel momento iniziale, quando l'umanità si ritrova ad imparare ad abitare la terra, a vivere come creatura umana, una creatura particolare, perché ha ricevuto l'immagine di Dio, il soffio di Dio. Dio ha soffiato su quell'impasto e l'uomo deve imparare a vivere in riferimento a questo soffio, a questo respiro che Dio ha comunicato. Ed è questa umanità che non ce la fa. La nostra pagina, che è presa dalla Genesi, inizia con questo interrogativo che viene da Dio. Dopo che l'uomo ebbe mangiato del frutto dell'albero, il Signore Dio lo chiamò e gli disse: «Dove sei? Dove sei?» Ed è una domanda che in un certo senso ci accompagna lungo tutto il corso della nostra storia. Dove sei? Dove sei, uomo? Dov'è la tua umanità? Perché il problema di Adamo ed Eva, e da loro il problema di ognuno di noi, è smarrire quello che è la nostra vocazione di diventare umani, semplicemente umani. È Dio che chiede conto ad Adamo ed Eva: dov'è l'umanità tua? Ed Eva in modo particolare diventa la custode di questa umanità, colei che nel donare la vita è diventa custode e allo stesso tempo colei che deve preoccuparsi di questa umanizzazione dell'uomo. L'uomo deve rendersi sempre più umano, imparare a crescere secondo questa sua vocazione, una vocazione che viene tradita. Lo avvertiamo dentro di noi che questa vocazione viene tradita e in alcuni nostri fratelli diventa qualcosa di aberrante. Pensate quel signore che ha testimoniato qualche giorno fa a Torino e ha detto che 40 omicidi, 40 omicidi. Dove sei? Dove sei, uomo? Dove sei? Dov'è l'umanità tua? Ma lui ha il coraggio di riconoscere che ha fatto 40 omicidi. Ma quando c'è qualcheduno che ha una montagna, una barca di soldi, li prende e li sposta, sono giochi di borsa si chiamano, li prende e li sposta, e questo spostamento da dollari diventano euro, o da euro diventano, non so io, franchi francesi, o da franchi. Immaginate questi giochi possono costare nell'arco di un giorno, di due giorni, la vita anche di milioni di persone. Uomo, dove sei? Dov'è l'umanità tua? Questo è l'interrogativo che dall'inizio Dio rivolge all'umanità, ma non soltanto è una domanda, un interrogativo che preme su di noi, perché Dio, di fronte a questa umanità, è interessato ad educarlo, far sì che finalmente questa creatura si renda conto che la sua vocazione non è quella di essere il dittatore di questo mondo, di essere colui che ha questa follia di sentirsi il padrone di tutto. Ma non sei chiamato a questo, oh uomo, questa non è la tua vocazione. Il delirio di onnipotenza non ci compete. Sentirsi padrone di tutto, di tutti, ma non è la nostra vocazione. Eppure è il nostro peccato ricorrente. E la storia umana fatta di questo. Chi di noi non è andato a scuola e non si è accorto che è storia di guerre? Storia di guerre, di violenza, di sangue, la nostra storia, nel grande ma anche nel nostro piccolo, nelle nostre relazioni familiari, nel nostro vicinato, una storia davvero dura, dura, cinica in certi momenti, una storia che interessa fratelli di sangue eppure diventa ancora più dolorosa, è la nostra vita, lo chiamiamo peccato originale, perché è come se noi, invece di lasciarci educare e guidare da quel soffio di Dio, siamo chiamati a far risplendere quell'immagine, a saperla, a viverla in pienezza, eppure non ce la facciamo, eppure ci smarriamo e tradiamo. È il Signore, ripeto, impegnato in questa fatica. E inizia con Abramo. Per questo ci ho tenuto a precisare che Maria viene concepita da Gioacchino ed Anna. Gioacchino ed Anna, una famiglia ebrea, una famiglia che appartiene al popolo di Israele, al popolo di Dio. E questo popolo di Dio, che Dio si è creato, lo ha preso, lo ha formato, lo ha educato, inizia con Abramo e poi ci sono i patriarchi e poi continua una lunghissima storia. Anche lì un popolo che capisce, non capisce, che si coinvolge, che poi tradisce, e Dio con pazienza. Gioacchino ed Anna sono rappresentanti di questo popolo e Maria è il frutto più bello di questo lungo e paziente lavoro di Dio, perché Maria si presenta a noi a questo punto come la fantasia di Dio, Dio che non si arrende, è Dio che in un certo senso ha fatto la domanda e adesso ci sta dando la risposta. Ecco, impara a vivere così. Maria si presenta a noi come questa presentazione di un'umanità che risponde alla sua vocazione, vocazione di essere umana. Saremo capaci di essere veramente umani? E quando si diventa veramente umani, si è santi. La santità consiste nel diventare umani, perché chi è umano è capace davvero di nutrire, di aprirsi a quei sentimenti di misericordia e a quella capacità di relazionarsi con l'altro. Questo è ciò che si racchiude nella parola santità, perché il contrario della santità è vi dicevo prima, delirio di onnipotenza, amore di sé, un egoismo spinto, cinismo. Si chiama peccato tutto questo. Questo è il peccato dell'uomo, che ci chiude, che ci rinserra. Ma a me che mi interessa dell'auge, ma non lo ripetiamo continuamente, così tranquillamente, come se fosse una cosa molto bella. Ma io poi lo diciamo in maniera anche più volgare, tutte queste cose. Come se fosse un ideale stupendo poter vivere così. E non ci accorgiamo che di fatto ci stringiamo, ci costringiamo poi in una vita che non ha senso, in una vita che non ha senso. Poi inseguiamo delle felicità che non ci sono. Guardo e lo guardo con un'amarezza estrema, un giovane che oggi rincorre una felicità andando a 150 o 180 all'ora ubriaco. La felicità, un'ebbrezza, il poter dire anch'io vivo, anch'io sono vivo. Dov'è la vita? Cos'è la vita? Come si fa a vivere questa vita? Sono le grandi domande di oggi. Immacolata Concezione, Maria, presentata a noi, non come quella che è tentata di entrare in questo delirio di onnipotenza, di sentirsi la regina, la padrona del mondo. Sono la serva del Signore. Sono le parole che Maria dice all'angelo e che caratterizzeranno la sua vita. La vita di Maria è una vita vissuta in questo ascolto del Signore. Sono desiderosa di vivere in obbedienza a Lui, di Lui, perché appartengo a Lui e Lui voglio servire. E la mia vita trova lì tutta la sua pienezza, tutta la sua bellezza. E in effetti Maria, educata da Gioacchino ed Anna, si consegna sempre di più al Signore e il Signore fa di lei una, viene detto, una donna piena di grazia, una donna aggraziata, graziata perché non ha niente di sé. È in questo suo consegnarsi una vita che diventa aggraziata. C'è una bellezza, c'è un profumo nella vita di Maria e quel profumo è la possibilità di diventare dimora del Signore. Finalmente Dio trova uno spazio dove può abitare, trova un luogo e Paolo ci diceva: Maria, anche tu, anche noi. E ve lo leggo e chiudiamo così perché mi sembra molto bello il canto di San Paolo. Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti, non soltanto che ha benedetto Maria, ha benedetto noi, con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui, in Gesù, in Cristo, ci ha scelti, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nell'amore. Questo è il grande ideale che Dio ci mette davanti. Benedetti, e in questa benedizione, perché quando Dio ci benedice ci rende capaci di vita, quindi pieni di vita, ma pieni di vita per vivere così, in un amore pieno, gratuito, un amore senza macchia, immacolati nell'amore, un amore che non ha più dei lati oscuri, che si avvita, che si chiude, che si tira indietro. È un amore pieno, è l'amore di Dio, è la nostra vocazione, dice Paolo, per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità, predestinandoci ad essere per Lui figli adottivi mediante Gesù Cristo, secondo il disegno d'amore della sua volontà, allode dello splendore della sua grazia, di cui ci ha gratificati nel Figlio amato. In Gesù, Maria, in Gesù anche noi, resi belli, aggraziati, per diventare come Maria questo luogo, questa dimora dove il Signore può abitare, può prendere spazio, e sarà il nostro Natale allora. Quello è il nostro Natale. Quando il Signore potrà abitare e prendere dimora nella nostra vita. E nel momento in cui prende dimora nella nostra esistenza, noi celebriamo il nostro Natale, perché quella parola ci genera a vita nuova, fa di noi delle creature nuove, permette che il Signore Gesù nasca in noi e noi ci rivestiamo sempre più di Lui e impariamo a vivere in obbedienza al Padre, amati, gratificati da Lui perché ci riconosce come veri figli Suoi. E il Signore ci dia la gioia di poter anche noi risentire quella voce: dove sei? Dove sei? Quando ci accorgiamo di aver perso la strada e di perderci nei meandri, ecco, cerchiamo di riaprire l'orecchio e sentire quella voce che ci ripete: dove sei? Tu, Mario, Andrea, Paolo, ognuno di noi ha i suoi nomi, e credo che è bello sentire che Dio chiama ognuno di noi, a ognuno di noi rivolge questa voce: dove sei? Dov'è l'umanità tua? Tu sei chiamato ad essere umano, come l'esprimi, come la vivi. E Maria, la nostra madre, davvero sia non solo il modello, ma colei che ci prende per mano, ci educa, ci insegna come vivere in questo non solo atteggiamento, ma in questa donazione totale al Signore, nell'obbedienza alla Sua parola, imparare a camminare ogni giorno per essere santi e immacolati di fronte a Lui nella carità.